che raggiungendo la cima di un monte sentono che più la nuvoletta è vicina, più hanno bisogno di stare in silenzio. Perché il silenzio è concentrazione, il silenzio fa sognare la fine e apre a pensieri belli, e il pensiero delle cose belle che ci saranno alla fine del percorso dà la forza, ritempra l'entusiasmo del cammino. Questa meditazione sulla preghiera e il silenzio che ascolteremo da Don Nicola ci introduce quindi all'ultimo pezzettino di questa scuola della preghiera. Noi incominciamo dedicandoci tutti insieme a invocare il Signore con la terza preghiera del nostro progetto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore Gesù, che hai condotto gli Apostoli sulla montagna con te,
tu che ti sei ritirato sul monte per pregare,
tu che hai promesso di essere presente a due o tre che pregano nel tuo nome,
noi ti ringraziamo, Signore, per averci condotto qui alla tua presenza. Ti ringraziamo perché sei in mezzo a noi, che stiamo insieme nel tuo nome. Ti chiediamo adesso, Signore, di manifestare a noi te stesso. Apri i nostri occhi, le nostre orecchie, Signore, perché possiamo vederti nella nostra vita, nella nostra esperienza di chiesa, nella nostra esperienza di preghiera, nel nostro peccato, nella nostra povertà e nella risurrezione che tu ci doni. Donaci, o Padre, di sentire in questo tempo di silenzio, attraverso tutte le banalità e l'infinità dell'esistenza quotidiana, la forza della presenza del tuo Figlio Gesù, nostro Salvatore. Amen.
Descrivo tre silenzi, svilupperemo su
tre silenzi. La premessa è molto è questa. Allora, noi abbiamo detto finora appunto che abbiamo introdotto il tema della preghiera dicendo la preghiera è quel dialogo che l'anima intrattiene con Dio. Quindi parliamo di comunicazione. La preghiera è uno strumento della comunicazione tra Dio e l'uomo. Bene, noi quando usiamo il silenzio nel nostro modo di comunicare tra di noi, anche qui il silenzio che c'è tra noi esseri umani ha diverse sfumature che vanno dal silenzio della distanza, il distacco, taccio perché non voglio avere a che fare con te, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, e di solito l'associamo anche con togliere il conto, al silenzio dell'ascolto per la comunione con l'altro. Taccio perché io voglio ascoltare te, io voglio entrare in comunione con te. Quindi nella comunicazione per noi il silenzio si muove. Ora, questa premessa serve perché il primo silenzio di cui vi parlo è il silenzio di Dio. Quando Dio fa silenzio, evidentemente ascolta l'uomo, perché tace Dio, perché si mette in ascolto dell'uomo. Ora, il silenzio di Dio è sempre vittima di questa, da parte nostra talvolta è vittima di questa scala di sfumature del silenzio nell'ambito comunicativo umano, perché può Dio usare tutto il range di queste sfumature, dal silenzio del distacco, non voglio avere a che fare con te, al silenzio dell'ascolto e della comunione? No, Dio è e rimane amore. Questo è l'assunto che noi prendiamo, se mettiamo in discussione questa cosa, non siamo più di fronte al nostro Dio. Dio è e rimane amore. Quindi, quando parliamo di Dio, il silenzio del distacco non esiste. Non è compatibile con Dio. Se a noi pare che il silenzio di Dio sia Dio che in qualche maniera non voglia avere a che fare con me, ecco qui c'è lo zampino del diavolo, c'è lo zampino di qualcuno che vuole farmi credere che Dio è altro rispetto a quello che si è svelato in Gesù Cristo. Quindi il silenzio di Dio ha sempre questo fine, quello dell'amore. Il silenzio di Dio è una gestazione, sempre. Due testimonianze, quella di Giobbe e quella di Gesù, che sperimentano il silenzio di Dio. Ora, il silenzio di Dio in Giobbe è una sorta di profondità educativa senza paragoni. Giobbe è in lotta con Dio, è in lotta ed è in lotta a un certo punto proprio perché non ha risposta, non capisce, no? In qualche maniera. Ecco, io leggo sempre questa lotta di Giobbe, la dico sempre così, ho scoperto che si chiama holding, quel metodo pedagogico. Holding in inglese vuol dire contenere, no? Quel metodo contenitivo per cui quando un bambino dà in escandescenza, per avere una certa fermezza e autorevolezza educativa, lo si appoggia con l'abbraccio, con autorevolezza ma senza violenza, perché il bambino senta che tu ci sei, ma nel contempo senta che può scaricare la sua attenzione su quel corpo lì, perché la sua attenzione ha bisogno di qualcuno che in qualche maniera la recepisca, no? Questo bambino evidentemente non lo sa, ma anche Giobbe non lo sapeva, che Dio appunto lo stava contenendo, che Dio faceva un po' da parafulmine della sua ira. Il silenzio di Dio non è l'assenza di Dio, è Dio che si mette a disposizione perché tutta appunto la tensione che ho dentro si scarichi e possa in qualche maniera essere recepita, il che inconsciamente fa dire a Giobbe, al bambino, non sono da solo. c'è qualcuno. Ecco, Giobbe non si sottrae alla relazione, sta sempre lì, vivendo con Dio, e questo mi fa arrivare a dire, ecco, ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Come dire, chi riesce a sostenere questo silenzio, a starci dentro, alla fine viene fuori purificato e vede veramente Dio. È un grandissimo atto di fede, ecco perché noi veniamo fuori purificati, perché chi riesce a stare nel silenzio di Dio, appunto, fa esperienza della fede in purezza. La fede in purezza di solito è amara, non è immediatamente dolce. In maniera più profonda, il silenzio che Gesù ha sperimentato. Gesù, anche lui, ecco, Gesù, a differenza di Giobbe, è Dio che, facendosi uomo, conosce l'origine di quel silenzio e il fine di quel silenzio, ma non solo li conosce, ma anche li sceglie. Sceglie di soffrire la stessa purificazione che Giobbe ha sopportato meritoriamente, perché lui aveva bisogno di conoscere Dio e senza quella purificazione non l'avrebbe conosciuto, Gesù non aveva bisogno, ma l'ha sperimentata per noi. Ecco, Gesù, appunto, la croce è un metodo di holding, no? Perché uno che sta così è uno che offre un abbraccio per contenere, ma questa posizione è anche quella del parafulmine, per cui tutta la tensione dell'umanità si scarica su Gesù e lui si mette così proprio per recepirla tutta. Quindi Gesù, con la sua morte in croce, ci contiene in silenzio, appunto, perché siamo noi che abbiamo bisogno di scaricare, abbiamo bisogno di sentire che qualcuno la nostra ira la prende su di sé, la prende sul serio, la paga. Ecco, il silenzio di Dio di fronte al nostro dolore, alla rabbia che ne deriva, perché questo dolore non ci viene risparmiato, tolto, è in verità la sua presenza solida che contiene, ci contiene, appunto, in vista della nostra crescita in autonomia dal male. Il silenzio di Dio è contenitivo del grido dell'uomo, e il fatto che Dio ascolti in silenzio è garanzia perché quel grido non imploda e uccida l'uomo. È l'esperienza che ha fatto Giuda, appunto, imploso nel suo dolore. Ecco, questo è qualcosa a proposito del silenzio di Dio. Era la cosa più complessa da dire stasera, no, forse c'è anche l'ultima, vediamo dopo. Adesso arriviamo al silenzio, diciamo così, più semplice, che quello dell'uomo. Quindi quando l'uomo deve mettersi in silenzio per poter ascoltare Dio. Cosa vuol dire che l'uomo si mette in silenzio? Parlare del silenzio dell'uomo vuol dire, insomma, cadere un po' di tono rispetto a quanto abbiamo detto sul silenzio di Dio, ma d'altra parte così l'uomo è nulla rispetto a Dio. Parlare delle cose dell'uomo vuol dire parlare di cose banali, ma di cui abbiamo necessità, perché se non partiamo da questa materialità del nostro silenzio non arriveremo mai al silenzio, al terzo silenzio di cui parlavo dopo. Il silenzio dell'uomo è evidentemente un silenzio esteriore e un silenzio interiore, perché noi siamo fatti di esteriorità e di interiorità, siamo fatti di corpo e siamo fatti di anima. E allora il silenzio esteriore significa cercare luoghi e tempi liberi da confusioni e distrazioni, molto semplicemente. Quando dicevamo il silenzio sta all'inizio della preghiera, dicevamo questa cosa qui: se uno vuole mettersi a pregare, deve iniziare a cercare dei luoghi e dei tempi liberi da confusioni e da distrazioni. E qui le indicazioni sono molto materiali, non vanno prese in maniera meccanica, cioè sono queste, ma ognuno le misura un po' sulla sua esperienza. È chiaro che, appunto, noi dobbiamo creare quel grembo gestazionale di silenzio dentro il quale appunto Dio poi può far sorgere la sua vita. Per cui quando uno inizia a pregare è bene che queste cose così banali le tenga ben presenti e le osservi il più possibile, metodicamente, scrupolosamente. Poi man mano che uno cresce nella preghiera vede che il silenzio diventa più un'attitudine che un qualcosa da ricercare, da difendere nella vita di tutti i giorni. E allora il silenzio esteriore deve considerare gli orari in cui sappiamo che non verremo facilmente cercati da familiari o colleghi. Il silenzio deve essere un tempo dove non cerca nessuno. Luoghi che non sono di passaggio o necessari ad altri, o nemmeno pieni di elementi che attirano la nostra attenzione o richiamano altro, anche luci, oggetti che in qualche maniera possono distrarci. Questo fa venire in mente appunto, noi preghiamo meglio quando ci ritiriamo in un luogo diverso da casa nostra. Questo è vero proprio per questo motivo, perché a volte creare il silenzio nell'ambiente dell'ordinarietà è più difficile, perché se ci spostiamo nessuno sa dove siamo, oppure è più difficile trovarci e l'ambiente è asettico e così via. Avere anche il coraggio di dire che il tempo della mia preghiera è tempo di Dio, è per Dio, e quindi in quel tempo non rispondo una chiamata di citofono o cellulare, o mi organizzo in maniera tale che prego quando, se qualcuno ha bisogno di me, non mi disturba. Viene in mente Gesù quando si alzava al mattino e andava a pregare, per cui il suo silenzio non toglieva nulla agli altri, toglieva eventualmente a se stesso, no? Il riposo, ma per quello che significava per lui quel silenzio era togliere qualcosa, era trovare la fonte per sostenere tutto il resto. Uno non ha problemi ad alzarsi prima, se è per stare con chi vuoi mi dà la forza per tirare tutta la giornata, anzi non è neanche che sto con lui per tirare tutta la giornata, sto con lui perché ho bisogno di quella roba lì, quella giornata che è da sé. Ecco, cioè per Gesù il silenzio era tanto trovare le forze per andare incontro agli altri. Per Gesù il silenzio era stare Dio suo Padre, tutto il resto poi sarebbe venuto quasi in automatico, senza sforzo. Ecco, questo è il silenzio, diciamo, esteriore. Un'ultima notazione sul silenzio esteriore, l'uso del cellulare. Faccio un esempio. Usare il cellulare per usarlo quando si prega, evidentemente. Però adesso c'è questa comodità di avere la liturgia delle ore sul cellulare, di uno la usa. Ecco, è importante trovare il modo di pregare con il cellulare facendo in modo di zittire il più possibile il cellulare. Per cui se quando prego la liturgia delle ore sul cellulare disattivo tutte le notifiche o tolgo semplicemente i dati mobili, così non mi arrivano messaggi WhatsApp, eccetera, già ho meno elementi che lampeggiano e scattano. Cioè, in qualche maniera, anche quello può essere utile, no? Silenziare il possibile tutto ciò che può distrarre non solo il mio sguardo e poi anche il mio cuore, perché ogni notifica è sempre qualcuno o qualcosa che mi viene richiamato, che dirotta il mio cuore su altri pensieri, quindi anche quello può essere una strategia per usare il cellulare quando si prende. L'altro aspetto del silenzio dell'uomo è il silenzio interiore. Il silenzio interiore vuol dire che pian piano facciamo silenzio anche dentro noi stessi. Noi quando abbiamo parlato dell'interiorità, ne ho parlato in quell'occasione parlando dell'anima, citando le facoltà dell'anima. E quindi il silenzio interiore vuol dire che pian piano l'intelligenza, la memoria, la volontà sono invitate a tacere, a provare a far silenzio anche a questi aspetti che sono stati magari in altri tempi così essenziali alla preghiera, perché finora abbiamo parlato appunto come usare l'intelligenza nella preghiera, come usare la memoria nella preghiera, come usare gli affetti nella preghiera. Arriva un punto dove pian piano si cerca di far fare silenzio anche all'anima. Questo vuol dire innanzitutto cominciando a, questo ce lo siamo già detti, ce lo diciamo, a fare ordine. Quindi all'inizio il silenzio è districarsi in mezzo alla confusione dei pensieri, per cui il silenzio dei pensieri, dicevamo già tre volte, va accompagnato e guadagnato con calma, con gesti di cui abbiamo già parlato, cioè orientano il silenzio, la preghiera d'ingresso, le posizioni, eccetera. E poi quello che ci dicevamo, accogliere i pensieri, per cui se i pensieri vogliono parlare, lasciamo che parlino, li ascolto e poi giudico il pensiero e dico ok, ti benedico, ti legittimo, non mi serve però per la preghiera, ti metto lì, ti ripongo in un angolo. Quindi il silenzio si fa dando ascolto, non si fa con colpi di violenza interiore. Ti faccio tacere, perché tanto poi quello che detti di chiudere salta fuori, no? Devi dargli un attimino di spazio e poi, siccome non serve per la preghiera, oppure poi mi serve, ti metto lì, però in qualche maniera giudicare, guardare il pensiero e poi metterlo dove è utile che stia. Idem la memoria, tutto ciò che ci ritorna, anche lì il processo è sempre quello, no? Guardarlo, lasciarlo parlare, quindi c'è un silenzio nostro e poi giudicarlo, cioè mi serve per la preghiera, mi serve, lo metto da parte. Finché appunto, vediamo poi, si arriva al momento in cui anche i pensieri un po' si dipanano o comunque hanno sempre meno il potere, possiamo dire così, di disorientare o di fare chiasso nella nostra mente, come se loro parlassero, ma tanto io non mi distraggo più. È come se appunto fuori c'è un rumore, ma dentro ho guadagnato una libertà rispetto a questi pensieri, rispetto a tutti questi affastellamento di ricordi. Anche per quanto riguarda i sentimenti, fare silenzio, ecco, da questo punto di vista non è far tacere i sentimenti, non dobbiamo tanto silenziare i sentimenti, ma piuttosto il silenzio e le aspettative nei confronti dei sentimenti. Quando ci viene dal cuore il rammarico di non provare consolazione nella preghiera, ecco, quello, il silenzio vuol dire perché devo provare un rammarico, no? Se adesso non c'è una consolazione, pazienza, sto in silenzio. Il silenzio vuol dire appunto non correre dietro alle aspettative di frutti o obiettivi che desidero la mia preghiera, di consolazione per quanto riguarda i sentimenti, di intuizioni per quanto riguarda i pensieri anche. Quindi fare attenzione alle aspettative ci fa dire, che in ultima istanza il silenzio interiore è un silenzio da noi stessi, da quell'amor proprio che può prendere forme diverse o di una presunta utilità di questa preghiera, è utile o non è utile che stia nel silenzio, preghiera, l'ascolto ad aspettare, senza consolazioni, di opportunità, mi fa bene, mi fa male, sto ottenendo qualcosa, di convinzione, che prevalga invece sulla condizione in cui mi trovo. Ecco, quindi il silenzio da noi stessi, dovremmo dire in ultima istanza, il silenzio che ho chiesto a noi, tutto ciò che dentro di noi pian piano, si capisce pian piano, vorrebbe portarci ancora su noi quello che io mi aspetto, quello che io voglio, quello che mi è utile. Invece appunto lasciare che la preghiera sia cosa non sappiamo, ma arriviamo a un punto dove c'è l'altro. Da questo punto di vista la preghiera, quindi il silenzio nella preghiera, è accettare di essere un po' condotti, come diceva Gesù a Pietro a conclusione del Vangelo di Giovanni, di lasciarsi condurre nella preghiera dove noi non sappiamo. Quindi stare in silenzio nella preghiera, il silenzio dell'uomo, è arrivare a un punto dove a noi pare che questa preghiera non sia utile, non serva, non mi dia nulla, non porti frutto, però io ci sto, come se un altro mi conduce dove io non so. Ecco, questo è l'atteggiamento del silenzio, il silenzio da noi stessi. Quindi silenzio nella preghiera è accettare quello che è il presente, e quindi accettare la mia interiorità, i suoi dubbi, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i ricordi, i progetti, le condizioni della mia storia, i legami, le vicende. All'inizio della preghiera può essere indispensabile cambiare alcune cose, pian piano però il silenzio ci chiede di stare nella condizione che abbiamo scelto. Poi parleremo altre volte del ritmo, anche della regola di preghiera, e quello ci aiuta a dare un criterio del silenzio. Cioè, se io mi do una regola, poi quella regola mi aiuta a dire: ecco, silenzio vuol dire rimanere fedeli a quella regola, non rimetterla in discussione, anche quando mi sembra che non porti frutto. L'ultimo silenzio, il silenzio di Dio, abbiamo detto, perché Dio ascolta l'uomo. Il secondo silenzio è il silenzio dell'uomo, che pone delle condizioni per sentire e ascoltare Dio. E l'ultimo silenzio lo chiamerei il silenzio di entrambi, quando appunto il filo rosso che dicevo all'inizio, il silenzio è il principio della preghiera, per cui io devo fare silenzio per pregare, termine della preghiera, cioè la preghiera alla fine arriva nel silenzio, e è il silenzio di entrambi. Vuol dire che Dio sta in silenzio e l'uomo sta in silenzio, che è la cosiddetta preghiera semplice o preghiera profonda. Diverse tradizioni della spiritualità cristiana usano parole diverse. È una preghiera dove la preghiera diventa dire nulla e semplicemente stare con Dio. Immaginatevi appunto le mattine di Gesù, era così: non alzarsi per stare con Dio, per stare con la persona che amava di più, e stare libero dall'obbligo di dover aiutare gli altri, perché gli altri dormono, perché gli altri adesso li cercano, libero dal senso del dovere, eventualmente, se Gesù lo aveva, per stare con Dio. E alcune tradizioni di preghiera questo silenzio lo raggiungono, ad esempio, con la ripetizione del nome di Gesù, per chi la conosce anche, chi di me, Signore. Ecco, quel ripetere dove non sono tanto le parole che riempiono la preghiera, ma il centellinare il senso della presenza di Dio, stare alla presenza con Dio. Col passare del tempo, chi si esercita nella preghiera vede appunto altre parti del metodo di preghiera diminuire, la riflessione diminuisce l'intensità, sui pensieri prevalgono i sentimenti, e i sentimenti aiutano la conoscenza a diventare più intuitiva, avete presente quell'occasione dove mi pare dovessi ricevere di aver colto qualcosa di Dio più chiaramente di altre volte. Qualcosa è capitato e ho avuto lì una percezione che Dio c'è, che Dio mi ama, e non riuscite a spiegarlo con parole, perché non ci sono parole per spiegare quello che è stata una conoscenza intuitiva. E non perché ci sono arrivato con ragionamenti, con processi logici per cui mi è diventato chiaro, ma perché mi è stato rivelato. E lì, appunto, non è che avete detto delle cose. Ecco, all'inizio della preghiera, questo magari capita in occasioni sporadiche, e poi invece diventa uno stato in cui stare, il silenzio, appunto. Ecco, questa è la contemplazione, di fatto, questo silenzio di entrambi, è stare con Dio perché lo amo, perché mi ama, ed è lo stare con Dio con me perché mi ama e io lo amo, e anche lui gode di questo essere amato da me. Ecco perché sta in silenzio, quel silenzio del profondo ascolto dei due partner. E concludo con la citazione di questo autore, Gesuita Janic, ungherese, che dice così, per spiegare questo silenzio di entrambi: fino a quando non si è detto tutto quello che si poteva dire, il silenzio può essere teso, opprimente e inquietante. Quando ci si è scambiati i sentimenti reciproci e le parole sono diventate superflue, il silenzio invece è portatore di un amore profondo. Ecco, questa è appunto il silenzio di entrambi, a cui ci si arriva pian piano. In mezzo c'è quella necessità di scambiarsi sentimenti reciproci, parole, che a un certo punto diventano superflue, perché la relazione non ha più bisogno di chiarirsi, di spiegarsi, ma si sta bene insieme, appunto nel silenzio. Ora ascoltiamo la lettura dei due brani di oggi, con il quale poi vi propongo un esercizio di silenzio dove quello che ci siamo detti è un po' sperimentale.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vivi, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura.
Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te. E dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li toglia dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Io immagino che ascoltando questi brani già in qualche maniera vi abbiano solleticato un po' l'altro, per cui la vostra anima adesso potrebbe dire: ma questo proprio di più, quello un po' meno. Bene, tenete in considerazione per appunto scegliere quale brano pregare. Vi dico qualcosa in più. Il primo brano evidentemente è una parabola che Gesù racconta, e noi sappiamo che Gesù spesso ha usato gli elementi della natura, e sul seme ci è tornato un sacco di volte e in tanti modi. E questa è la parabola appunto del seme che cresce solo. Quindi non c'è seminatore, e così c'è, che getta il seme sul terreno, e poi appunto il seme fa il suo. L'altro brano di Giovanni 17 è la grande preghiera di Gesù. La grande preghiera di Gesù, il Vangelo di Giovanni, che riempie tutto il capitolo 17 e che si può collocare, diciamo così, temporalmente tra l'ultima cena e l'arresto di Gesù. Quindi siamo nell'ambito del contesto della passione, sarà la preghiera di Gesù nel Getsemani. Questo adesso poco importa, però è Gesù che prega, forse è l'unica preghiera di Gesù, l'unico momento fotografato di Gesù che prega, forse, no, perché altre volte dice una scienza. È un momento in cui Gesù prega, quindi stiamo entrando nell'intimità di Gesù. Gesù si rivolge al Padre, non si rivolge a noi, non si rivolge ai discepoli, non si rivolge a nessun altro, si rivolge al Padre, sono lui e il Padre. Uno di quei momenti lì, del mattino presto, questo vuol dire la mattina presto evidentemente, ma dove noi non andremo mai a disturbare l'intimità. E qui invece l'intimità ci viene aperta e mostrata. È un'intimità che non ha tempo, sembrerà non avere tempo e non avere spazio, perché noi appunto abbiamo detto che Gesù è lì nella passione, che dovrebbe essere la preghiera a Gesù nel Getsemani, ma dice: quando ero con loro, Gesù dice, come se non fosse più con noi, fosse già altrove. Dov'è Gesù? Ci fa Giovanni, scrivendo, ponendo questa preghiera, come se ci facesse entrare nella Trinità. Cioè Gesù è nel mistero della Trinità, ma non è che c'è lì, non c'era prima, Gesù c'è sempre stato nel mistero della Trinità. Gesù non è che facendosi uomo e venendo in terra è uscito da Dio, è sempre di Dio. Quindi questo è importante per capire poi qual è la condizione della preghiera. La preghiera è essere in Dio, questo che Gesù chiede per noi, che siamo una cosa sola, come loro lo sono, e in loro, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi. La Trinità è una cosa sola, anche quando Gesù è incarnato sulla terra, e ci dà la possibilità di essere una cosa sola, di entrare in noi. Ora, fatta questa premessa di entrambi i brani, scegliete voi quello da pregare e pregatelo come se voi steste entrando dentro una realtà che nel primo caso è questa terra di cui noi siamo semi. Sono dentro questa terra, sono questo seme, e dentro me che sono seme si muove qualcosa, è quella forza che poi fa germogliare il seme, che crea quel movimento, il seme germoglia e cresce. Quindi provate a pregare questo brano sentendovi semi dentro la terra, e cosa si muove? Non sono io che muovo il seme, neanche lui sa. L'altro testo chiede di entrare dentro la Trinità, siamo dentro la Trinità, è il desiderio di Gesù, è una porta aperta nella Trinità, pregate sentendovi dentro la Trinità, e non perché vi siete presi una licenza che non dovevate prendere, ma perché è Gesù stesso che è 1000 anni che prega per questa cosa, ed è venuto per questa cosa, perché noi entriamo. Dove sta il silenzio in tutto questo? Ecco, lo direi con l'espressione interessantissima della parabola del seme che cresce da solo. Come egli stesso non lo sa. Questo è riferito al seminatore, potremmo riferirlo anche al seme, potremmo riferirlo al credente che desidera stare nella Trinità e nell'identità nella Trinità, ma come questo accade? Come questo evolve, come questo cresce, come questo matura, non lo sappiamo. Il volerlo sapere è rumore. Silenzio vuol dire accettare di non saperlo, perché non è una cosa che compete al seminatore, che compete al seme. È una cosa che è dentro di noi, perché è Dio che fa crescere. Ecco, quindi il silenzio, provate a sperimentarlo mettendovi appunto o con un brano o con l'altro dentro la terra, sentendo che qualcun altro che muove e vi farà crescere, vi farà germogliare, vi farà mettere radici, non stasera, non domani, ma come non lo sappiamo, appunto, non dobbiamo avere aspettative di tempo, perché quello è l'umore. Oppure appunto nella Trinità, anche lì ancora più misterioso, perché chi sta nella Trinità cosa succede? Potrebbe essere anche più interessante, eh? Potrebbe essere rumore, l'immagine del seme, perché già in qualche maniera mi condiziona. Invece stare nella Trinità, io non so cosa voglia dire, ci può proprio stare affidando, facendo silenzio, lasciando che sia il mistero di Dio che riposa in me e intorno a me a innervare anche la mia